Io vorrei insieme con voi fare l'orazione preparandoci alla messa, quindi utilizzando in parte la liturgia della parola di questa domenica, questa seconda domenica di Quaresima, naturalmente tenendo presente anche il tema di questo nostro incontro di oggi, che ci porta, spinti dalla lettera del Padre del 9 gennaio, a riflettere su quel grande dono che abbiamo ricevuto da Dio, che è il dono della libertà, è un dono di creazione, è un dono quindi che fa parte della nostra natura umana creata, è un dono che si è, diciamo così, un po' rovinato con il peccato originale, come ci spiega il Padre nella lettera, ma che è stato anche restaurato in modo sovrabbondante dalla libertà che Gesù ci ha conquistato e che ci ha donato. Noi siamo incoraggiati quindi a meditare su questo dono, e anche tengo presente quella affettuosa, come dire, possiamo chiamarla insistenza, no, del Padre, che ci dice che sia centrale nella nostra vita, nella nostra preghiera, nel nostro cuore, Gesù, che sia centrale Gesù. E nella seconda lettura di oggi San Paolo ci dice: fratelli, che diremo? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? E queste parole di San Paolo ci fanno pensare a quella verità, diciamo così, che il Padre ci ricorda nella sua lettera, che il momento di massima libertà da parte di Cristo è stato proprio il momento in cui lui liberamente si è consegnato, no? Liberamente ha donato la sua vita per noi, per amore. È il momento di massima libertà, quello che mediteremo ancora una volta e celebreremo nella Pasqua. Il momento di massima libertà è anche il momento del più grande amore. Queste due realtà, no? La potestà di essere liberi è legata alla potestà di amare. Più liberi siamo e più possiamo amare. E Gesù, nel momento della massima dimostrazione di amore per noi, donare la vita per noi, esercita anche in massimo grado la sua libertà. Al contempo è molto bello, tenendo presente la vita di Gesù e contemplandola ogni giorno e cercando di percorrere il Vangelo e la terra di Gesù con la nostra immaginazione e contemplare la sua vita, che è infinitamente ricca e sempre sorprendente. Potremmo leggere anche tutta la sua vita, tutto il Vangelo, come un esercizio di somma libertà. In te Gesù, che presiedi questa nostra orazione, in te Gesù noi contempliamo sia la libertà di Dio, che è una libertà, la libertà massima nel creare, ci ha creati per amore in modo libero e ha deciso di redimerci per amore in modo totalmente libero, sia la libertà dell'uomo, anche Gesù, tu sei Dio e uomo, e quindi guardandoti, contemplandoti, noi contempliamo la libertà di Dio è la libertà dell'uomo nella sua pienezza, quello che tu come Dio desideri che ciascuno di noi sia come uomo, come donna. Il Vangelo di questa domenica è il Vangelo della Trasfigurazione, seconda domenica di Quaresima. Quest'anno leggiamo il racconto secondo San Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E io, leggendo queste parole, pensavo: Gesù, tu hai deciso quel giorno, no? di salire su quel monte, e con ogni probabilità è il monte Tabor, no? Quando si va nella Terra Santa, si contempla quell'altura improvvisa e sorprendente, anche se insomma 500 metri, da cui si contempla un panorama stupendo. Quindi tu hai scelto liberamente quel monte, hai scelto quel giorno, hai scelto liberamente di prendere con te Pietro, Giacomo e Giovanni e non gli altri. E hai scelto di trasfigurarti davanti a loro. Potevi farlo, potevi non farlo. E naturalmente è ovvio che tutte queste cose tu le fai d'accordo con il Padre, ma anche con la tua libertà, cioè. Per esempio, nella preghiera che tu, Gesù, fai davanti a Maria e Marta di Betania, davanti al corpo morto di Lazzaro, a quella pietra che copre il suo cadavere, quella preghiera che tu fai a Dio e lo ringrazi perché ti ha ascoltato, allora si comprende anche che c'è come una libertà nelle persone divine, un dialogo tra di loro. Tu mi ascolti sempre, dice Gesù al Padre. Però noi contempliamo anche nella tua libertà, anche tutte le volte che tu vuoi obbedire al Padre, che compi tutto ciò che il Padre ti dice, che racconti tutto ciò che il Padre ti ha detto ai tuoi discepoli per renderli i tuoi amici. Però anche scopriamo come tu, cioè che la tua libertà è vera, cioè tu liberamente decidi di obbedire al Padre, e altre volte forse decidi di cambiare i programmi. Per esempio, in quella misteriosa e suggestiva pagina del Vangelo di Giovanni, all'inizio, no? Quando Gesù accoglie i primi discepoli nella sua casa: venite e vedrete, maestro, dove dimori? E poi con Maria viene invitato, o dopo Maria, o attraverso Maria, viene invitato a quelle nozze e ci vai. Tu vivi una vita umana vera, una vita umana vera che è fatta di tante vicende e di scelte che tu fai. Hai scelto di andare a quelle nozze. Potevi non andare, scegli di andare. Scegli di portare con te i tuoi discepoli. Forse erano anche loro invitati, forse no. E poi decidi liberamente di cambiare i tuoi programmi, di cambiare la tua ora. Grazie all'intervento di Maria. Chi ha chiamato Elia e Mosè? No? Chi li ha fatti apparire su quel monte e discorrevano con te. E allora prendendo la parola Pietro, perché Pietro anche noi lo ammiriamo per la sua libertà di parlare, la libertà di dire quello che gli passa per la testa, e che è molto utile a tutti i discepoli, cioè diciamo non ce l'hanno sempre, a volte discutono tra di loro e Gesù si rende conto, sa, interviene, oppure dice di cosa discutevate, no? Lungo la strada. Altre volte hanno la semplicità di dire, di domandare e noi siamo infinitamente grati ai nostri primi fratelli nella fede, nella sequela di Cristo, per aver chiesto con libertà, per aver sbagliato con gioia, diciamo così, per aver fatto gaffe una sull'altra. Che hanno permesso a Gesù anche di precisare le cose, no? Cioè vogliamo sedere l'uno accanto, cioè essere alla tua destra e alla tua sinistra, no? Giacomo e Giovanni. Oppure, ma mostraci il Padre, ci basta, no? Filippo, nell'ultima cena, come Filippo, io sono sempre con voi e non mi avete ancora conosciuto, chi vede me vede il Padre. Oppure, ecco Pietro che dice anche in questo Vangelo di oggi. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapevo infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. C'è l'impressione, no, di questa realtà soprannaturale. Assolutamente inimmaginabile per Pietro, no? E quindi non sa che è una realtà che non si può prolungare nel tempo, le tende, no? Perché loro possano riposare con loro, possano abitare con loro. Non si accorge che è una visione che evidentemente termina, perché poi dopo devono tornare in questa realtà, tornare in questo mondo, tornare in questo tempo, scendere in pianura. Tornai a vivere la vita ordinaria con tutti i suoi problemi. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: Questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. E subito guardandosi attorno non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Anche in questo Gesù liberamente sceglie un metodo, sceglie una scansione dei tempi, poteva sceglierne un'altra, poteva non ordinare loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto. Forse sarebbe stato più facile per i discepoli, quando lui muore sulla croce e viene sepolto, sarebbe stato più facile credere che sarebbe risorto. Però Gesù sceglie questa scansione dei tempi, sceglie di dire solo a loro tre, di far vedere solo a loro tre questa manifestazione esterna attraverso il suo corpo, di tutta la sua divinità. Vedono nella bellezza sublime del suo corpo e la sua unione ipostatica, possiamo dire con parole della teologia, con Dio. È veramente il Verbo, è veramente il Figlio. Lo si vede nel suo corpo. Tu Gesù scegli liberamente di farti vedere solo in questo momento, con tutto lo splendore della tua divinità che illumina l'umanità, così come hai scelto di non dire niente a nessuno quando eri a Nazareth, pensate, per 30 anni, o poco più, o poco meno. Una discrezione assoluta sulla sua natura divina, con i suoi amici, con i suoi compagni di gioco, con i suoi compaesani, che infatti poi se la prendono quando lui si rivela. Non accettano che, tanto da uno di loro, che uno di loro possa essere il figlio di Dio, che uno che sta lì accanto, di cui conoscono papà, mamma, fratelli, sorelle, lavoro, pensavano che il Messia dovesse avere nessuna genealogia, no? Scendere dal cielo. Poteva scegliere un metodo diverso, forse sì, è stato opportunissimo questo metodo, perché era così dura, così difficile da capire quella veta così forte, così impensabile, che Dio si fosse fatto uno di noi, che vivesse accanto a noi, che ridesse con noi, che giocasse con noi, che mangiasse con noi, che bevesse con noi, no? Che lavorasse con noi, che discutesse con noi, con il sindaco di Nazareth, no? Su che cosa conveniva fare per le strade, per le buche delle strade, no? Cioè che alle elezioni comunali avesse scelto così un partito piuttosto che un altro. E era così, così, così forte, no? Che lui ha scelto di non dire. E in questo caso ordina, ordina. Altre volte esorta, altre volte consiglia, altre volte suggerisce. In questo caso ordina. E loro sono anche bravi, eh? Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. Cioè, anche lì tu, Gesù, hai anche su questo argomento, avresti potuto fargli una lezione sulla risurrezione, no? Scendendo dal monte, tanto c'è un po' di tempo, no? Ci si mette, che so, insomma, penso che ci si metta un'oretta e mezza, no? A scendere da quel monte. Poteva fargli una bella conversazione sulla risurrezione. Ma invece sceglie di dirgli solo una cosa che loro non capiscono e poi li lascia, no? Con questo dubbio. Quindi a me piace appunto la possibilità di contemplare il Vangelo, di leggere il Vangelo mettendo in evidenza la libertà di Gesù, no? Pensate a quando il primo episodio che noi conosciamo di Gesù dal Vangelo, in cui agisce con la sua libertà di uomo già cresciuto, maturo, quando ha 12 anni, che è la maggiore età per il suo popolo, no? Quando è tenuto ad andare a Gerusalemme ogni anno insomma, e a compiere gli altri aspetti della legge, e lui decide di rimanere a Gerusalemme, di nascosto dai genitori, senza chiedere loro permesso. E poi decide di rimanere con loro a Nazareth ed essere loro sottomesso. Cioè, ha deciso di svelare un po' del suo mistero proprio a Maria e Giuseppe attraverso quell'episodio adolescenziale. Non sapevate che dovevo occuparmi delle cose del padre mio o della casa del padre mio, ed essi non compresero. Anche a loro ha scelto di dire una cosa che non capiscono. Poi Maria conserva tutte cose, queste cose nel suo cuore e poco a poco le va comprendendo. Tu, Gesù, decidi liberamente di andare a metterti nella fila dei peccatori per farti battezzare da Giovanni, quando Giovanni diceva no, ma non conviene proprio, ma sei tu che devi battezzare me, e lui dice no, facciamo così, no? Lasciamo che si compia ogni giustizia, e il padre lo loda per questo, ecco il mio figlio l'amato nel quale mi sono compiaciuto, si lascia portare dallo spirito nel deserto. Cioè decide di lasciarsi portare dallo Spirito, decide di lasciarsi tentare dal diavolo, si lascia tentare proprio anche in questo caso per anche per noi. Decide di dire cose che danno fastidio, che provocano reazioni rabbiose appunto ai suoi amici di Nazareth che lo vogliono buttare giù dalla rupe. Decide di guarire un giorno di sabato, anche se questo dà fastidio, dà un tremendo fastidio ai farisei, agli scribi, ai dottori della legge. E con la Cananea aveva deciso di, secondo quello che racconta San Marco, di intanto di andare nel territorio dei pagani, ma forse perché, siccome non era previsto che lui facesse nulla con i pagani, voleva riposare, come facciamo noi quando, se possiamo, andiamo in un posto dove non siamo conosciuti, cioè un po' lontano, lontano dagli impegni abituali, no? Chi ha la possibilità magari va all'estero, dove non è conosciuto, dove non ci sono impegni sociali, che so io, dove è lontano dagli impegni di lavoro abituali. E Gesù va a Tiro, a Sidone, no? Dice: adesso qui mi lasceranno in pace. Entriamo in una casa, non dite a nessuno che sono qua. E invece arriva la donna cananea perché, insomma, ci sono donne che si informano e che sanno tutto. Sanno tutto, anche allora che non c'erano gli strumenti di comunicazione odierni, sapevano tutto lo stesso, no? E anche allora che non c'erano questi mezzi di comunicazione c'era tanto da fare, non avevano il tempo neanche di mangiare. Quindi non è che sia un problema attuale, no? Siamo presi perché la società odierna, San Carlo Borromeo quando parla ai suoi preti, lo si legge nel breviario tutti gli anni, quando c'è la sua festa, dice: ecco, siamo presi da mille occupazioni, cioè li incita a trovare il tempo per pregare e non farsi prendere dall'attivismo, quindi non è un problema odierno. Probabilmente gli archeologi potrebbero trovare così pietre scolpite di migliaia di anni fa che avevano lo stesso problema, no? Comunque questa è una parentesi, non c'entra. Comunque Gesù vuole riposare e non vuole, ecco, Marco racconta che sta in una casa, invece gli altri sembra che sia per la strada. Comunque non aveva intenzione, uffa, no? Anche qui mi chiedono di essere guariti. E invece alla fine questo mette in evidenza la fede della donna, la fede di una pagana. E Gesù si lascia commuovere, si lascia cambiare il programma da una donna che crede in lui e che gli vuole bene. È lui che decide di non andare subito da Lazzaro. Aspetta, aspetta, aspetta che muoia, pensate un po', ci vuole del fegato, no? Aspetta che, sapendo che se fosse stato lì non sarebbe morto, no? Perché Gesù è la vita e quindi tutte le volte che nel Vangelo si avvicina a uno che è morto, quello risorge. E si tiene lontano perché se andava lì non moriva, Lazzaro, cioè, no? Come si fa a morire? Giusto sulla croce, no? Si riesce a morire accanto a Gesù perché lui stesso è morto. Prima muore lui e poi muoiono gli altri due, se no non ce la fanno a morire accanto alla vita. No? Decide di discutere con Marta, che ha una testa molto lucida e acuta, da teologa. E decide, anzi, si lascia sopraffare dalla commozione, che non riesce a, come succede a noi, a vincere la commozione quando vede piangere Maria. Cioè la commozione di Maria, come capita a volte a noi, diciamo così, tocca il suo cuore di uomo che aveva tutto chiaro nella sua testa, quindi Lazzaro è morto perché io possa adesso farlo risuscitare, quindi c'è tutto il progetto preciso e quindi non ha toccato il suo sentimento fino adesso, no? Invece le lacrime di Maria lo commuovono e infatti cerca di superare quel sentimento dicendo andiamo a, dove l'avete sepolto, ma non ce la fa. Decide liberamente di lasciarsi amare da quella donna peccatrice nella casa di Simone il Fariseo, nonostante che Simone il Fariseo, cioè nonostante che quello scandalizzi Simone il Fariseo, e se sapesse che donna è questa, che lo tocca, invece lui poi gli spiega che quella donna non, tra virgolette, lo tocca, ma lo ama, gli lava i piedi, li asciuga con i capelli, li profuma, li bacia e quindi copre quelle assenze d'amore del fariseo, no? Nei suoi confronti. E perché ha molto amato, è stata molto perdonata. Decide di pagare la tassa del tempio, anche se non è, da figlio di Dio non era tenuto. Pensate alla libertà di Gesù quando dice chi è senza peccato scagli la prima pietra, guardando per terra. In fondo ha anche corso un rischio, no? Ha corso il rischio della libertà e qualcuno, qualche stolto avrebbe potuto scagliare la pietra, no? Si è fidato del fatto che la sua parola stesse toccando quei cuori incalliti. Gesù, noi contempliamo la tua libertà nel decidere di rimanere con noi nell'Eucaristia, nel decidere di lasciarci, ecco, fate questo in memoria di me, mangiatemi e bevetemi per dimorare con me e io dimorerò con voi. Pensate alla libertà di dare ad alcuni uomini scelti tra i peccatori la potestà di ripresentare su questo altare il suo sacrificio sulla croce, la sua risurrezione, la sua ascensione al cielo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. E questo nonostante sapesse che questo parlare duro avrebbe portato alcuni discepoli ad abbandonarlo. Gesù ha la libertà di prescindere anche da quello che lui stesso, capitemi bene, comunque mi capite bene, ha detto. Cioè lui dice beati i miti perché possederanno la terra, poi se vede la casa del suo padre trasformata in mercato fa una frusta e butta fuori tutti. È capace di non essere mite se c'è bisogno. Dice, ma quando ti schiaffeggiano, tu porgi l'altra guancia, no? Però quando schiaffeggiano lui, non porge l'altra guancia. E dice, scusami, ma se ho detto male, dimmi che cosa ho detto male, e se no, perché mi percuoti? Cioè, nei confronti dell'ingiustizia, ecco, il Signore Gesù sa agire liberamente a seconda del bene anche delle persone che ha di fronte, a seconda del bene da custodire, sa dire la verità a Pilato. E quindi noi, Gesù, se tu ci aiuti con la tua grazia, noi incoraggiati dal Padre che ci dice di guardarti e di amarti sempre di più e di fondare tutta la nostra vita cristiana sull'identificazione con te, come è ovvio, però a volte ce lo dimentichiamo. Allora, nell'identificazione con te possiamo identificarci con la libertà umana, evidentemente non quella divina, che non ci appartiene. Guardarti per comprendere un po' di più, con la grazia dello Spirito Santo, cosa significa essere figli insieme con te, essere figli in te, essere anche noi figli amati dal Padre che ha messo in noi la sua compiacenza. E quindi, se tu, Padre, ti compiaci, come nella trasfigurazione, della libertà di tuo figlio, ecco, desideriamo che tu ti possa compiacere anche nella nostra libertà, la libertà di tornare nella tua casa come figlio al prodigo, la libertà di donarti la nostra vita, la libertà di ascoltarti, di seguirti, la libertà di essere pieni di gioia, con la benedizione e il sorriso sempre presente di Santa Maria.